Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.
Buongiorno, benvenuti in questo nuovo episodio di Genitori in Onda, un caro saluto da me, Carlo Evangelista, e un ringraziamento e un benvenuto alla dottoressa Fulvia Siano. Buongiorno e grazie per essere.
Buongiorno, grazie a voi.
Ho ritenuto opportuno e utile invitare la dottoressa perché lei è psicologa clinica e psicologa giuridica. E l'input che ha determinato questa mia decisione di proporre alla dottoressa una partecipazione è una notizia che ho letto circa un mese fa di un affido paritario concesso per un bambino che non aveva ancora compiuto 3 anni da un tribunale del nostro paese in Italia. E allora inizierei chiedendole di raccontarci un po' come è andata questa storia che ha portato ad un lieto fine, che purtroppo è un lieto fine che rappresenta ancora un'eccezione e non la regola. Prego, dottoressa.
Allora, diciamo che la storia è partita un po' come tutte le storie, mi viene da dire, perché purtroppo io lavoro, no, in questo campo, in questo settore da tanto tempo. E faccio parte, sono socia fondatrice di un'associazione di uno dei pochissimi, diciamo rarissimi, centri antiviolenza maschili che c'è in Italia, quindi chiaramente questa per me è una dinamica ben conosciuta. La storia comincia, quando dico che comincia come tutte le storie, in che senso? Questo ragazzo, tra l'altro giovane, perché il bambino ha compiuto da poco, da pochissimo ha compiuto 3 anni, quando poi c'è stata la sentenza non li aveva ancora 3 anni, però insomma ormai siamo sui 3 anni, il ragazzo è giovane, avrà sui 33-34 anni, dall'altra parte la mamma, come al solito, aveva tentato quelle false accuse di violenza psicologica, addirittura uso di marijuana, cioè aveva tentato, ma erano dei tentativi. Perché nel caso specifico, questo però ci tengo anche a dirlo, nel caso specifico non c'era assolutamente niente di tutto questo, quindi né violenze psicologiche, tantomeno problematiche con la marijuana. Il tutto poi era stato ovviamente gestito dall'avvocato, quindi ero già entrata in CTU come di parte, cioè ero già entrata con delle evidenze, no? Che quello che era stato, diciamo, dichiarato dall'ex non fosse vero. Di una cosa, teniamo sempre in considerazione il fatto che quando siamo, non siamo in tribunale, quindi non siamo davanti a un giudice, non siamo noi consulenti tecnici di parte, non siamo degli avvocati, ok? Quindi il nostro lavoro è un lavoro valutativo e il penale, tutto quello che c'è nel penale, non dovrebbe, attenzione poi alle parole che uso, non dovrebbe entrare in quella che è una valutazione delle competenze genitoriali, perché questo è quello che si deve fare in una CTU. Cioè questa CTU ha una visione molto chiara sul discorso di bigenitorialità, quindi non è partita con giudizio, non è partita prevenuta, ha fatto una fotografia di ciò che lei stava vedendo, quindi ha ascoltato lui, ha ascoltato la signora, ha ascoltato noi, abbiamo fatto dei collegi peritali. Devo dire che c'è stata grande collaborazione, perché anche questo fa la differenza, no? Cioè, viene dall'altra parte un collegio peritale che funziona.
Mi sembra molto chiaro il concetto che ha esposto. E passando a un altro argomento, mi ricordo un po' di tempo fa un suo intervento in cui parlava del tempo di qualità. Perché gli oppositori dell'affido tendenzialmente paritetico e quindi contemporaneamente nostalgici della normativa pre-2006 prendono sempre in considerazione, a supporto della loro nostalgia, il fatto che il bambino non è un pacco postale. Allora, a questa affermazione si può subito rispondere, secondo il mio parere, con l'aritmetica, e cioè se si fa l'esempio di un affido paritetico a settimane alterne, il numero di spostamenti del bambino è inferiore al classico, agli spostamenti derivanti dall'applicazione del classico schema dell'uno o due pomeriggi a settimana e poi due settimane, fine settimana al mese, perché i fine settimana sono alterni. Mentre per quanto riguarda il tempo di qualità, da persona non addetta ai lavori, risponderei con il buon senso, e cioè, come si diceva prima che iniziasse la registrazione di questo episodio, io posso avere un amico che vive negli Stati Uniti. Con questo amico mi sento periodicamente, magari anche tutte le sere per telefono, però a questo amico mi lega o un vissuto comune, passato, ma la domanda è come il genitore al quale è riconosciuto il diritto di visita, perché è il genitore non collocatario del bambino, che forse parlando di collocazione, ecco, è lì che ci vede un po' il concetto di bambino pacco postale, possa essere e fare il genitore, e possibilmente, auspicabilmente, sia un buon genitore con il risicato tempo definito di qualità che gli viene riconosciuto. Mi sembra che debba fare salti mortali.
Ma guardi, le posso dire che allora io le posso dire questo, può fare tutti i salti mortali che vuole, ma se io vedo mio figlio di sera, alle 7 di sera, alle 10 di sera o alle 7 di sera, giusto magari con un pernotto in settimana, e poi un weekend sì o no, cioè le posso anche già dire che allora lascia stare, non serve a niente, quindi è inutile che mi si venga a fare questa pagliacciata del il tempo di qualità. Non esiste il tempo di qualità se non hai il tempo di quantità. Non esiste il tempo di qualità se non hai il tempo di quantità. E spiego anche perché. Intanto, per avere una buona relazione, bisogna avere la continuità e bisogna avere momenti di quotidianità. Il momento di quotidianità è dato dal mettere a letto il proprio figlio, dall'addormentarlo, dal svegliarsi assieme la mattina, fare una colazione, lavarsi i denti assieme, mettere o meno il pigiama. Questo è il tempo, intanto, che è una quotidianità. Il tempo di qualità, quelle cavolate che vengono propinate, che ogni tanto anch'io sento ancora, no? Che mi propinano questa barzelletta, perché a casa mia è una barzelletta, intanto provo a pensare, ma se io vedo mio figlio una media di, se mi va bene, 8 volte al mese, in queste 8 volte al mese, voi pensate che siete sempre in linea, equilibrati, state bene, da questa parte il figlio è disponibile, vadano sempre bene? No, perché ci sono dei momenti in cui siamo noi stanchi, il bambino, che ci sono anche delle cose, no, che possono succedere, voglio dire, nella vita, torno a ripetere, quotidiana di tutti i giorni. Quindi quel tempo di qualità che così viene, no, viene così portato come vessillo, no, del per giustificare queste cavolate dove non viene dato il figlio e ti viene dato una volta ogni morte di papà, è una grossa cavolata, perché questo ottima che a casa il bambino, il più piccolo è, peggio è, poi dopo apro anche una parentesi su questa cosa anche dell'età, e magari lo porti a casa ed è stanco e ti addormenta alle 9 di sera, cosa assolutamente normale, e lo sei andato a prendere alle 7 di sera. Cioè, ma voi vi volete venire a dire che 2 ore con tuo figlio è un tempo di cosa? Di cosa? Cioè, se non c'è una continuità nella relazione, torno a ripetere che non c'è nemmeno un tempo di qualità. Teniamo poi conto anche dell'età dei figli, perché non possiamo, anche lì si fa di tutto un erbo un fascio, ma non ci rendiamo conto, un bambino di 2 anni ha bisogno di determinate cose, un bambino di 4, di altre, di 6, di 8, di 10, un adolescente, di che cosa stiamo parlando? un ragazzo o una ragazza di 16 anni, ma neanche nelle famiglie dove vivono sotto lo stesso tetto, stanno 12 ore al giorno con i propri genitori perché si stufano. E perché si vuole ben sperare che a 16 anni abbiano i loro amici, abbiano le loro cose da fare. Quindi qui arriviamo anche un po' al clou della situazione. Dovremmo riuscire a guardare alla separazione, e qua in Italia mi spiace, siamo non arretrati, di più siamo stra-arretrati, cioè siamo veramente a una situazione incredibile, perché quando parlo di quello che le dirò adesso, ma anche le persone che assisto mi guardano come se fossi un'aliena nel dire determinate cose. La soluzione migliore, la separazione, bene, per i figli, è quella che vede i figli collocati nella stessa casa dove sono nati. Poi so già che quando dico queste cose mi vengono incontro, ma cerco di spiegare bene. Collocati nella stessa casa dove sono nati, sono i genitori,
Che si
che si
alternano.
alternano, genitori che vanno in giro con la borsa, dimenticando una mutanda di qua e una mutanda di là.
Sì, i pacchi postali diventano genitori, e dei due è sempre meglio che siano genitori essere pacchi postali. I figli rimangono nella casa dove hanno sempre vissuto prima della separazione.
Esatto, ma le spiego anche perché meglio questa. Le dirò bene perché questa soluzione è perfetta. Anche in base all'età dei figli. Pensare, allora, se sono piccoli, parliamo di bambini, che fanno alle elementari, ancora ti seguono. Ci siamo? Ancora seguono, no? Ce la fanno a spostarsi avanti e indietro. Anche se non ne hanno tutta questa voglia, perché signore e signori, spostarsi sì, avanti e indietro da una casa all'altra, un libro di qua, una mutanda di là, un vestito su, un vestito a destra, un vestito a... fatelo. Voi adulti che avete scelto di separarvi, confidete, avete deciso di mettervi al mondo, voi questi sacrifici invece di farli fare sempre ai figli, si lamentano. Ma sono sempre i figli quelli che alla fine di cui nessuno mai parla, tutto sto mondo adultocentrico dove nessuno parla mai di quello che è il disagio. Voi questa sacrificio di fare avanti e indietro, un giorno sì, un giorno no, 2 giorni sì, 2 giorni no, weekend sì, uno no, quello voi adulti, visto che avete scelto di metterli al mondo, alla fine della sera avete sempre scelto voi comunque di dividervi, perché non ve l'hanno detto i vostri figli. Che fare una cosa del genere invece è molto valida. Il figlio diventa adolescente e il sabato si spera, il sabato, la domenica, il venerdì, va fuori con i
Alla
propri amici
infatti.
nella casa dove sempre è nato, dove sempre è stato, quindi nel proprio quartiere, nella propria zona, con la scuola vicino, con i suoi amici vicino. Mai, no, papà, io non ho più voglia di venire. Non perché non ti voglio bene, ma perché ho la mia di vita. No, mamma,
Certo.
guarda, preferisco stare di là piuttosto che di qua, non ho voglia di fare spostamenti avanti e indietro. Perché cambiano, i vostri figli cambiano, cambiano in base all'età, di cui hanno bisogno a 2 anni, non è la stessa cosa. Paritario serve, funziona, chiaramente. Quando sono piccoli, hanno la possibilità di vedere 50 e 50, quindi nello stesso tempo sia un genitore che l'altro, la relazione rimane stabile, no? Cioè la relazione mantiene la sua funzione, quindi riesce sostanzialmente a essere stabile poi nel tempo. Ma se contemporaneamente noi lasciamo i nostri figli nella stessa casa, ancora meglio, sentono molto meno, no? La fatica di essere figli di genitori separati. Poi vado avanti e dico questo. Mi viene poi detto: sì, però così io spendo di più. Questo anche non è vero, perché voglio ben spiegare. E questo però è un concetto che alle donne poco piace, perché in genere sono le donne che rimangono nella casa quella, diciamo, familiare.
Ex coniugale.
Allora, intanto. Beh, allora intanto se si fa così, i due genitori non devono andare a prendersi in affitto il trovare locale o devono andare a prendere in affitto una casa, no, che possa tenere anche i propri figli. I figli non si muovono. A quel punto io da genitore, sarà anche brutto da dire, però è così, io da genitore posso andare a vivere sotto un ponte, in una macchina, in un monolocale, va bene? Posso andare a vivere addirittura 50 km di distanza. Sono capperi miei. Io non lo devo dire assolutamente a nessuno, non lo devo dichiarare a un giudice, a un avvocato, a uno psicologo. Non, no, l'adulto, è la tutela. Chiaro? Quindi vuol dire che se io ho un compagno o una compagna, posso pure andarmene quando non sto con i miei figli, posso pure andarmene a dormire a casa della compagna del compagno, è un esempio, e dividere l'affitto dall'altra parte, spendo meno che dare. Il mantenimento, perché poi spiego anche il discorso del mantenimento, meno che dare il mantenimento, prendermi una casa in affitto, magari pagare pure la metà del mutuo dall'altra parte. Questo vale per i padri, che sono sempre quelli buttati fuori di casa. Questo discorso quando lo faccio alle mamme, poco piace, grazie al pifero, perché è ovvio, no? Se tu rimani nella casa, quella familiare, dove ti viene pagato metà del mutuo e magari ti pigli pure il mantenimento, è chiaro che il tempo di qualità diventa, come dire, la barzelletta per tenere in piedi queste cavolate. Detto questo, il mantenimento come si fa? Si fa il mantenimento diretto. Un conto nuovo in banca, family, dove mensilmente i due genitori passano, ovviamente poi stabilite. Dovrebbero essere quote paritarie, però poi per l'amor di Dio, ovvio che dopo si valuta anche in base a cosa guadagna uno, cosa guadagna l'altro, Ok.
Come prescritto
Certo.
dalla normativa.
Questo è
Però
ovvio, se io
viene,
guadagno 10, certo.
però in questo modo verrebbe tolto la seconda componente che determina l'entità dell'assegno di mantenimento, che è legata al tempo di quantità, in questo caso non di qualità, con il quale ciascun genitore vive con i propri figli. Quindi
Allora,
l'assegno
Carlo,
di
come si fa?
dipenderebbe solo dall'eventuale squilibrio, diciamo, squilibrio
Diciamo
nell'entità
uno squilibrio.
reddituale patrimoniale di ciascun genitore. E poi mi viene in mente un'altra cosa. Un ulteriore vantaggio per i figli sarebbe quello che i figli non dovrebbero adattarsi a vivere con il nuovo compagno o con la nuova compagna, perché non
Benissimo.
sempre questo cambiamento è positivo. Il
No.
vissuto con un compagno o con la nuova compagna sarebbe realizzato al di fuori della casa
Fuori
familiare
della
che
casa.
rimane figlio.
È al di fuori della casa, quindi il nuovo compagno, la nuova compagna, io la vedo, lo vedo, io figlio, lo vedo a cena, andiamo a mangiare un gelato, andiamo a vedere un cinema, facciamo
Non è
qualcosa.
che ci
Un
vive
anno?
sempre, non ci vive
Certo.
sempre. Perché in passato ho letto alcuni provvedimenti che facevano riferimento al fatto che non era possibile chiamare madre quella che era la compagna del padre o chiamare padre quello che era il compagno della madre. Quindi anche questo
Allora,
sarebbe un ulteriore possibile vantaggio.
assolutamente sì, ma io ho anche visto situazioni dove nel momento in cui viene introdotto il nuovo compagno in bambini molto piccoli, parliamo di bambini di 1 anno e mezzo, 2, questi bambini vedono il nuovo compagno, la nuova compagna, come il padre o la madre. Cioè, nel senso, come se fosse veramente un genitore, perché sono troppo piccoli. È diverso se tu veramente introduci un nuovo compagno, una nuova compagna, un ragazzo, una ragazzina di 14, 15, 16 anni, 10 anni, è
È un po'
diverso.
diverso.
Certo, perché l'introiezione della figura genitoriale l'ha potuta fare. Ma immaginate con un bambino di 6 mesi? Un anno? Guardate che 6 mesi, un anno, come vi dicevo prima, la quantità del tempo con chi ce l'ha? Ce l'avrà con il nuovo compagno, la nuova compagna, tutti i
Certo,
giorni.
l'elezione
Il
dipende
prossimo
dalla
genitore.
quantità. E è
Dal
tanto più
nuovo
determinante
genitore.
la
Dal nuovo
quantità
genitore.
quanto il figlio.
Certo, ma non
È chiaro?
scherziamo, ma è ovvio. più piccolo, cioè, se il bambino in questione ha 6 mesi, provate a immaginare, ma non ha ancora proiettato le figure genitoriali, ma è ovvio, a 6 mesi, un anno è piccolo o piccola. Ed ecco che il tempo di qualità non serve poco niente, non serve a nessuno. Quindi facendo in questo modo, come dico io, limitiamo anche situazioni, per esempio, di questo tipo, si limitano i danni, limitiamo la problematica, poi che magari l'adolescente giustamente, cominciamo a dire un genitore che non è collocatario, e non perché magari c'è sempre un discorso di alienazione genitoriale o perché non gli vuol bene o chissà cosa è successo, attenzione. Perché poi, Carlo, anche sul discorso alienazione genitoriale non lo possiamo fare oggi, ma magari un'altra intervista su che cos'è realmente forse va fatta, perché così creiamo i 1000 dubbi rispetto a un problema molto grosso, ma che posso dire anche molto difficile, perché non è che tutte le volte che un figlio non vuole andare dal genitore è sempre alienazione genitoriale, perché l'alienazione genitoriale, ci sono casi in cui è palese, c'è, ma ci sono casi in cui assolutamente non c'è. E anche questo è un concetto che va spiegato. Non che non esista, facciamo attenzione, esiste. Ok, non è una malattia mentale.
Non è neanche una sindrome, è un fenomeno. Questo abbiamo, sì, è
Fenomeno.
emerso negli episodi precedenti. Io raccolgo la
Esatto.
proposta
Esatto.
molto volentieri e ci organizzeremo per una puntata proprio specifica su questo argomento. Posso anticipare a chi ci ascolta che a breve realizzerò un episodio che appunto ha ad oggetto l'alienazione parentale o genitoriale o comunque la tendenza di un genitore, tendenza consapevole o inconsapevole, a ostacolare l'altro genitore nei tempi di frequentazione, diciamo così, per intendersi, anche se la frequentazione per me è un termine che andrebbe cancellato quando si parla
No.
di questi ambiti, perché mal si concilia con la lingua italiana, e ne parlerò con l'autore di un libro che ha messo il focus dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi,
Ah,
cioè
bello.
è l'alienazione genitoriale, parentale o quel fenomeno
Bello.
che si può chiamare in mille modi, raccontato però dai veri destinatari, cioè dalle vere vittime di questo fenomeno che può esistere. Dottoressa, io la ringrazio
Assolutamente.
infinitamente per la disponibilità.
Carlo, una sola cosa, è veramente un piccolo appunto di un minuto che voglio fare, poi vi
Sì.
lascio, no, perché io so che quello che ho detto sono cose molto particolari, forti, eccetera. C'è un appunto però che voglio fare. Ciò che ho detto può essere ovviamente fatto non nei casi che descrivevo prima, cioè i casi gravi dove abbiamo un genitore assolutamente compromesso. No,
Evidente,
lo
sarebbe
dico,
contrario all'interesse del figlio.
no,
Questo è evidente.
lo dico,
Va bene sempre precisarlo per
però Carlo, io
evitare
allora
cattive
preferisco precisarlo
situazioni.
perché
Certo.
poi tante persone magari ascoltano. È chiaro che quello che io ho detto prima può essere fatto quando abbiamo magari poca conflittualità, che si può risolvere attraverso anche dei percorsi o comunque degli aiuti. È chiaro che se ti troviamo in situazioni estreme di, come dicevo prima, alcolismo, abuso, droghe, psichiatria e
Violenze
situazioni,
psicologiche, fisiche, quindi al netto escluse
comportamenti.
tutti questi casi, tutte queste fattispecie. Questo è chiaro perché non si
Certo.
farebbe certo l'interesse dei figli. Va
Esatto, non si
bene.
farebbe neanche l'interesse dell'altro genitore, cioè quindi questo volevo
Certo,
chiarirlo giusto per
ma anche del genitore che si può trovare in quella condizione, neanche
che si può
l'interesse
trovare neanche
si può
esatto.
trovare in quella condizione che va aiutato in tutti i modi
Esatto.
possibili, per
Sì.
se
Esatto.
stesso e soprattutto per i figli che comunque hanno interesse ad avere due genitori che siano i più
Sì.
idonei possibili.
Così.
Grazie
Va
ancora e buona
bene.
giornata.
Grazie, grazie, presto, arrivederci.
Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista. Un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.